State ascoltando SBS Italian.
Siamo ora in collegamento con il giornalista Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, per parlare del referendum e delle elezioni a livello amministrativo locale. Bentornato su Radio SBS, Carlo.
Buongiorno a voi, grazie.
Cominciamo con il risultato del referendum. Sappiamo era un referendum confermativo per decidere se o meno approvare anche da parte della popolazione la legge che stabilisce il taglio dei parlamentari. Com'è andata?
È andata che due elettori su tre hanno votato sì, cioè hanno votato a favore della riduzione dei parlamentari, 400 deputati e 200 senatori, 600 al posto dei 930 che sono oggi, con un risultato previsto ma con dimensioni che forse non erano immaginabili alla vigilia, anche se è vero che c'era chi diceva che si avrebbe vinto con 80-90% dei voti, ma c'era stata una campagna a favore del no molto forte anche da parte di esponenti importantissimi del PD, che pure attraverso il segretario Zingaretti aveva dato indicazione ai PDT, ricordo semplicemente Prodi, Petroni, che avevano annunciato di votare per il no. Ebbene, insomma, il 70% circa degli elettori ha votato sì, il 30% no, ed è un dato particolarmente significativo. Perché? Perché sono andati a votare per questo referendum quasi il 54% degli elettori. Vuol dire che, poiché si votava in altre 7 regioni e non in tutta Italia, vuol dire che questo voto referendario ha trascinato il voto delle regionali. E poiché si tratta di un voto evidentemente politico, perché appunto non ci sono in ballo governatori, seggi, eccetera, eccetera, ma solo la forma che deve avere la democrazia italiana, allora questo risultato segna davvero un discrimine, perché per la prima volta dopo tantissimi anni si cambia la Costituzione. E questo è, onestamente bisogna riconoscerlo, un risultato che premia la pervicacia, l'insistenza, la determinazione dei 5 Stelle e in particolare di Di Maio.
Detto questo però, sappiamo che ci saranno adesso alcuni ostacoli per poter adattare quello che sarà il nuovo Parlamento, la nuova Camera, il nuovo Senato, ad una legge elettorale che possa sottendere questa riforma che appunto è stata, l'abbiamo appena detto, approvata anche dal popolo italiano. I nodi al pettine verranno quindi adesso?
Certo, verranno adesso, perché questo voto, quello referendario e in generale quello regionale, stabilizza il governo. Se qualcuno pensava a spallate, ribaltoni, eccetera, nel centrodestra purtroppo per lui deve chiudere questa ambizione, rinunciare a questa ambizione, perché questo voto è un voto che certifica che gli italiani vogliono essere governati in questo modo e non immaginano cambiamenti sostanziali. Certo, però naturalmente una volta che tu hai modificato l'intaragliatura istituzionale, poi devi anche trovare le conseguenze, portare avanti il discorso, per esempio attraverso appunto una nuova legge elettorale che diventa ormai obbligatoria, visto la riduzione del numero dei parlamentari, e sarà un bel ostacolo perché le elezioni amministrative hanno dimostrato che forze come Italia Viva, che fanno parte del governo, oppure Azione di Calenda, che non fanno parte del governo ma gravitano in quell'area politica, beh, insomma, sono al di sotto del 5%, che è lo soglio di sbarramento che il PD e 5 Stelle vorrebbero introdurre insieme a una legge elettorale proporzionale. Quindi si tratterà di trovare una quadra che al momento non pare affatto semplice. E poi ci sono anche tante altre cose da fare, ovviamente modificare i meccanismi parlamentari e anche, secondo quello che già aveva chiesto Zingaretti prima del voto, che adesso naturalmente tornerà a chiedere con maggiore insistenza, diversificare i compiti tra Camera e Senato, magari introdurre la sfiducia costruttiva, perché se bisogna avvicinarsi al modello tedesco, questi sono i paletti che reggono quel sistema. Quindi insomma sarà da completare questo disegno, quindi è un voto che stabilizza ma carica il governo in carica e la maggioranza attuale di grandi responsabilità.
Passiamo adesso al voto nelle regioni. Si votava in 7 regioni. ha cambiato colore soltanto una regione, le Marche, e nel resto dell'Italia più o meno resta lo status quo, ovvero un sud e un centro che sono, diciamo così, rivolti verso il centro-sinistra, anche se di questi tempi è difficile collocare politicamente alcuni partiti, e il nord che invece resta collegato al centrodestra. In particolare fa scalpore il risultato in Veneto, dove il governatore in carica Zaia ha percentuali che una volta si sarebbero definite bulgare.
Sì, ha raggiunto il 70% circa dei consensi con una sua lista personale ed è certamente un voto che premia l'azione di Zaia, l'azione amministrativa, che vede in lui un riferimento molto forte. Qualcuno ha anche avanzato, diciamo, un po' malignamente l'idea che tutto questo, questa messe di voti raccolta da Zaia in Veneto potrebbero anche incoronarlo o fargli venire ruzzolo di contendere a Salvini la leadership della Lega. Al momento è un disegno quantomeno prematuro. Zaia, appunto, incoronato dai veneti, perché i veneti vogliono che resti lì a governare, quindi al momento non ci sono le condizioni per un cambio di leadership. E la stessa cosa, nel senso di una vittoria di grandi proporzioni, è avvenuta anche in campagna. Superò sul fronte opposto, lì il governatore De Luca non ha ottenuto il 70, ma insomma si è avvicinato, sta intorno oltre il 60, e anche lì è stato incoronato e riconfermato nella sua regione. Sono due bastioni, uno di centrodestra, uno di centrosinistra, che confermano quanto la capacità di leadership territoriale sia ormai un elemento fondamentale per la raccolta del consenso. Per il resto è vero che il nord è sempre più a tinte di centrodestra, valga per esempio anche la sconfitta del candidato Sansa, del giornalista Sansa, unico candidato in Liguria sorretto da tutte e due le forze di governo, PD e 5 Stelle, beh, è andata molto male. Toti, il candidato di centrodestra, attuale governatore, è stato riconfermato con una maggioranza molto forte. È vero dunque che il centrodestra governa sempre più il nord, ma anche con propaggini, come appunto hai detto tu, le Marche, dove ha vinto un candidato peraltro di Fratelli d'Italia, strappando le Marche dopo un numero notevole di anni al centrosinistra. Nel sud il centrosinistra mantiene una sua presa. È un risultato 3-3 che fa cantare vittoria però al centrosinistra, perché il rischio alla vigilia era che sia Toscana che Puglia sembravano molto contendibili o addirittura potessero essere espugnati dal centrodestra. Così non è stato, dunque Zingaretti senz'altro ne risulta rafforzato. Adesso si tratta di gestire al meglio il rapporto con i 5 Stelle, che rimane comunque problematico.
E infatti, per concludere, una considerazione sul governo. Lo hai già detto precedentemente, il risultato di queste elezioni non dà la spallata che qualcuno forse si aspettava al governo, però certamente le tensioni, sappiamo, sono continue. A questo punto, che riflessi potrebbe avere questo turno elettorale, se ne avrà naturalmente, perché abbiamo visto che a livello locale il Movimento 5 Stelle, nonostante sia stato il promotore di questa riforma, non è stato affatto premiato.
No, ma questo è un dato storico: i 5 Stelle, volendo andare da soli e avendo ribadito questa loro intenzione, ripeto, salvo in Liguria, erano destinati alla sconfitta. E del resto a livello locale non movimento, i grillini non hanno mai avuto risultati importanti. Certo, questo voto conferma la tendenza negativa per i 5 Stelle, che dal boom del 32% alle elezioni politiche adesso in molte regioni sono insomma sul 10% o anche su, e naturalmente questo creerà delle fibrillazioni nel rapporto con il PD. Ma il punto vero è quello che dicevamo prima: il governo è salvo, perché nessuno può permettersi oggi di rimettere in discussione Conte, che è l'elemento di sutura tra PD e 5 Stelle, non ce ne sono altri. Nessuno può permettersi, alla vigilia dell'attuazione, della fase attuativa del Recovery Fund, che è una ingentissima messa di denaro che l'Europa ci ha destinato e che quindi insomma bisogna saper spendere bene, beh, insomma, alla vigilia di questa situazione, per non parlare poi naturalmente della questione sanitaria, del Covid, purtroppo ancora ci riguarda, anche se con cifre fortunatamente molto inferiori rispetto agli altri paesi europei, nessuno dico vuole mettere in discussione questo equilibrio di governo. E tuttavia il rapporto tra PD e 5 Stelle continua ad essere problematico, non solo per i risultati elettorali, dove appunto abbiamo visto che non funziona quando PD e 5 Stelle vanno insieme, ma anche separati. Insomma, vince l'uno e l'altro perde, quindi insomma non è una grandissima situazione. E poi ci sono tutti i nodi che conosciamo, a partire dal MES. Vedrete che stasera ha richiesto di nuovo a grandissima voce l'approvazione del MES. Sappiamo che Conte e 5 Stelle sono contrari e più perderanno. Quindi si apre una fase che è paradossalmente di stabilità per il governo, ma di forte fibrillazione dentro la maggioranza. Bisognerà capire come si riuscirà ad amalgamare queste situazioni in vista dell'appuntamento principale della legislatura, che è tra 16 mesi l'elezione del nuovo capo dello Stato.
Carlo Fusi, grazie, appuntamento alla prossima occasione.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.